India Hotel, 870 Ustica, il ritorno e la memoria. Una buonanotte a tutti.
Buonanotte da Milano, dallo studio di Corso Sempione a Radio 2, Sergio Ferrentino
e Massimo Cirri.
Se avrete la pazienza di rimanere svegli con noi per qualche ora, faremo insieme, cari ascoltatori di Radio 2, un viaggio, più precisamente un viaggio di ritorno.
Un viaggio che si attende da tantissimi anni, no?
Un viaggio che si aspetta da 26 anni meno qualche ora. È il viaggio di ritorno di un aereo e dei suoi passeggeri che non ci sono più, che decollò il 27 giugno del 1980 dall'aeroporto di Bologna. Era il famoso volo dell'Italia, l'Italia 870, nel linguaggio aeronautico che abbiamo un po' imparato in questi anni, India Hotel 870. Quel volo viaggiò per 51 minuti e poi più o meno all'altezza dell'isola di Ustica, in un punto che le indagini chiamano punto Condor, sprofondò in mare. È rimasto in mare per molti anni, fino al 1989, alcuni pezzi, altri fino al 92, poi è rimasto negli anni successivi in un aeroporto a pratica di mare, e in questo momento quello che resta di questo aereo, la memoria di quelli che lo avevano occupato, questo pezzo di storia, si sta mettendo in marcia per tornare verso Bologna, dove tutto era cominciato.
Noi accompagneremo per questa notte, fino a un certo punto, fino alle 6 di questa mattina, accompagneremo questo ritorno lentamente, anche perché è lento sicuramente questo convoglio, e con noi abbiamo William Beccaro, che è direttamente lì all'aeroporto di Pratica di Mare, all'uscita, in uscita proprio dell'aeroporto di Pratica di Mare, e seguirà visivamente, sarà i nostri occhi, sarà i vostri occhi per questa notte, ci racconterà un po' quello che riusciremo a vedere, tramite lui, insomma.
Pratica di Mare, per chi non lo sapesse, vicino Pomezia, una quarantina di chilometri a sud di Roma.
Dovremmo averlo in linea il nostro William. Pronto, William?
Buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao Massimo, ciao Sergio. Noi stiamo abbandonando adesso in Pratica di Mare, la base militare, un convoglio lunghissimo, 15 mezzi dei Vigili del Fuoco, 180 metri, se venissero messi in fila uno per uno, uno attaccato all'altro, in realtà il convoglio è lungo quasi 300 metri, ogni camion che trasporta i pezzi più grandi dell'aereo è lungo 18 metri, dicevo in tutto 15 mezzi più due vetture della polizia stradale che con i lampeggianti arcieri stanno squarciando, diciamo, il cielo buio di Pratica di Mare, un cielo stellato. La vettura che apre è una vettura della polizia, seguono tre veicoli di servizio dei Vigili del Fuoco. Noi siamo sul secondo di questi insieme,
ecco,
all'ingegner
William, se ben ricordo, sì. Sono i Vigili del Fuoco di Roma che stanno...
I Vigili del Fuoco di Roma si sono incaricati riportare il 19 da Pratica di Mare, dove è rimasto per 17 anni per le indagini che sono state fatte, la ricostruzione dell'aereo per fini processuali, e lo riporteranno a Bologna, dove verrà ospitato ancora per un anno dai Vigili del Fuoco e poi verrà ospitato all'interno del Museo della Memoria di Bologna, che si sta costruendo in questo
momento. Ecco, William, tanto per capire dove vi trovate voi in questo momento.
Noi stiamo proprio lasciando in questo momento la coda, i primi veicoli, il terzo e il quarto veicolo del convoglio è ancora all'interno della base militare, stiamo proprio uscendo dai cancelli della base militare e ci stiamo dirigendo verso la Pontina, che è una strada che ci porterà fino al grande raccordo anulare.
Ecco, vai piano William, perché noi abbiamo una cartina e cerchiamo di capire bene. Quello che sentiamo di sottofondo, che cos'è? Tu dove ti trovi di preciso?
Io mi trovo sul secondo veicolo dei Vigili del Fuoco, quello per intenderci occupato dall'ingegnere Agresta, un nome che ai più non dirà nulla, ma che chi ci seguirà per questa lunga notte conoscerà bene, perché è un po' il deus ex machina di tutta questa missione, di tutto questo convoglio, quello che ha organizzato il convoglio. Sentite alle mie spalle la sua voce alla radio, è quello che appunto coordina tutto il lavoro dei Vigili del Fuoco qui di Roma, e che in un mese hanno organizzato questo lungo viaggio.
William, abbiamo letto sulle agenzie in questi giorni che è uno dei trasporti eccezionali più grandi mai fatti addirittura in Europa. Hai questa impressione?
L'impressione che ho è che senz'altro è decisamente straordinario, ricorda per certi aspetti, per chi l'ha potuto vivere a Milano, il trasporto del sommergibile Toti, ma fate conto che è lungo più o meno tre volte tanto il Toti. Poi è vero che non è un veicolo solo, come fu allora il trasporto del sommergibile per le strade di Milano, ma è comunque un sono appunto 15 veicoli, ma considerando che ogni veicolo è una ventina di metri, è molto molto lungo.
William, se ci permetti poi una riflessione che vale quello che vale: il Toti era un veicolo di guerra che non aveva mai combattuto, il D-19 dell'Italia era un veicolo di pace che probabilmente si è trovato in quella notte in mezzo a una guerra.
Questo senz'altro
viene da dire innocente, come
assolutamente
dire.
Innocente.
Ti aggiungo che parlando qua con i Vigili del Fuoco, che appunto per un mese consentitemi il termine, impacchettato il D-19, hanno detto: l'abbiamo cercato di fare con la grazia e l'attenzione che merita un pezzo importantissimo della storia del nostro paese.
Ecco. William, per chi fosse all'ascolto di Radio 2 e volesse incrociare un pezzetto della sua notte con questa notte speciale, con questo trasporto eccezionale, carico...
Mantenetevi sempre al centro della strada,
Siamo affascinati. Per voi farete la pontina fino a Spinaceto, poi sì. Prenderete il raccordo anulare...
Diciamo nel versante che va prima verso sud, quindi verso la Roma-Napoli, e poi risale in direzione Tiburtina per arrivare alla A1, che ci porterà fino alla prima sosta, che sarà a Reggello, quindi vicino al Mugello a Firenze.
Quindi dell'Alurare, insomma, ci si vedrà questo convoglio di 300 metri, ricordiamolo. Senti, William, la voce che sentiamo sotto è dell'ingegnere Agresta, giusto?
È dell'ingegnere Gregorio Agresta.
Ecco, dove sei collocato? Sei dentro la sala macchina, non so dove sei.
Sì, allora, come stavo cercando di raccontarvi prima, ci sono i primi tre veicoli, che sono tre veicoli di servizio. Il primo è quello più classico, che chiunque ha seguito un trasporto eccezionale in mente, cioè quello con il cartello luminoso in cui c'è scritto inizio colonna trasporto eccezionale. Il secondo è un altro veicolo, una Jeep dei Vigili del Fuoco con sopra l'ingegnere Agresta. Poi ce n'è una alle nostre spalle con un altro ingegnere, ma non ci interessa per il momento sapere chi è, e dopo iniziano i veicoli speciali. Il primo veicolo speciale, i primi 18 metri, che è quello più alto, è lungo 18 metri compresa la motrice, ha la prora del D-19, è alto 4 metri e 45 ed è appunto il veicolo che apre. Segue un secondo veicolo con un altro pezzo di fusoliera, quindi un terzo veicolo ancora con la fusoliera, il quarto veicolo ha le ali, quello che resta delle ali del D-19, il quinto veicolo, il timone di coda, che sarebbe di per sé molto alto, perché per un aereo normale sarebbe alto quasi 8 metri, ma i Vigili del Fuoco l'hanno sdraiato, quindi per tutta la sua altezza è sdraiato sul pianale. Dopodiché seguono altri due camion, ma sono filonati a differenza dei precedenti, e hanno all'interno le parti, gli arredi dell'aereo. Quindi,
senti, William, tanto mi sa che noi avremo fino alle 6 di questa mattina per raccontare perfettamente tutto quello che sono questi 300 metri del convoglio, e che in qualche modo, tra l'altro, probabilmente anche alcuni ascoltatori potranno incrociarlo in auto.
E appunto, William, scusa, una questione quasi di servizio che forse interessa chi si trova lungo quel tragitto. Verrà chiusa l'autostrada al vostro passaggio o rimane aperta?
L'autostrada non non verrà chiusa, ti cercherà, ti fa quel tratto di raccordo anulare, se bene sia più lungo, perché ha tre corsie e questo farà in modo che appunto i veicoli possano superare il lungo convoglio. Anche per tutto il tratto della A1 che tra Roma e Firenze, poi tra Firenze e Bologna è quasi tutto su due corsie, il convoglio cercherà di stare sulla corsia esterna e su parte della corsia di emergenza. Questo permetterà, diciamo, anche il normale traffico dell'autostradale.
Bene,
vi aggiungo solo una cosa che non ho fatto tempo a dirvi, cioè che i veicoli che trasportano la prora del DC9 e, diciamo, i pezzi più grandi non sono telonati, ma sono incelofanati. E poi c'è una rete metallica a protezione.
Sì, sono trasparenti, si possono vedere.
Sono sostanzialmente trasparenti, il buio della notte non aiuta a guardare dentro, ma quando c'erano i riflettori, ad esempio uscendo dall'hangar di pratica di mare, si intravedeva appunto l'ombra del
Cinobel. Una cosa che volevo chiederti, quanti lampeggianti ci sono?
Una marea, diciamo che i lampeggianti sono almeno due per ogni veicolo, fate conto che i veicoli sono 15 più 2, quindi 17, 34 lampeggianti blu che...
Quindi si può vedere, si vede?
Si vede decisamente.
Non si può far finta di non vederlo, eh? Va bene, grazie, a risentirci.
Ciao William!
A dopo, ciao!